Capitolo Giovanni 6 ci sono, se non vado errato, 71 versetti. E abbiamo iniziato dicendo: come facciamo a mangiare un elefante? Come si fa? Un boccone alla volta. Un boccone alla volta. E quindi stamani prendiamo un boccone, un altro boccone di Giovanni capitolo 6. È molto opportuno, questo capitolo parla quasi tutto del pan di vita, quindi prenderlo a bocconi è molto opportuno, insomma, si adatta bene a questa illustrazione. Giovanni capitolo 6, particolarmente dal versetto 22 al versetto 35, in realtà da questo versetto, dal 22 fino al versetto 60, è difficile suddividere il capitolo, perché in realtà va tutto insieme, è tutto legato. Noi non escludiamo la parte che continua, ma vogliamo concentrarci su questa parte centrale, poi riprendiamo la prossima volta. Domenica prossima ci sarà il fratello Brent Savinsky, e quindi non predicherò io su questo capitolo, non penso, almeno che non cambia qualcosa. Ma riprenderemo lo studio nelle settimane che seguiranno. Iniziamo con il versetto, inizio ricapitolando in attimo i messaggi precedenti di questo capitolo. I primi 13 versetti, Gesù moltiplica i pani e i pesci. Messaggio l'avevamo visto a luglio scorso, ma l'abbiamo rivisto un paio di settimane fa. Questo è un miracolo enorme per illustrare ciò che Gesù stava per insegnare. Ogni credente dovrebbe venire al Signore ed avere le sue mani aperte al Signore. Questo proprio per riassumere quel messaggio in una frase soltanto, se dovessimo sottolineare una lezione soltanto. Ogni credente dovrebbe venire al Signore con le mani aperte, cioè permettere che Dio prenda quello che noi abbiamo nelle nostre mani e che Dio metta nelle nostre mani quello che Lui vuole. Noi dovremmo venire al Signore con le mani aperte. C'era questa situazione con una grandissima folla, 5.000 uomini più moglie e figli, e quindi probabilmente 15.000 persone o di più, può darsi. E Gesù, con i 5 pani e i 2 pesci di un ragazzo che ha offerto la sua merenda, l'ha offerto al Signore, quindi lui è venuto con quello che aveva in mano. Non era adeguato al bisogno, ma se tu dai quello che sei, quello che hai nelle mani del Signore, lui può fare miracoli, lui può renderlo adeguato con la sua grazia, e noi dobbiamo venire a Lui. Questi uomini che avevano seguito il Signore, 5.000, queste famiglie, erano venuti a mani vuote e il Signore li ha riempiti con il pane che Lui ha moltiplicato. E noi dovremmo avere questo atteggiamento di ricevere dal Signore. Noi stiamo davanti al Signore con tutto quello che siamo e con le mani aperte permettiamo che Lui metta nelle nostre mani e leva dalle nostre mani quello che Lui decide, e vedrai che è sempre per il nostro meglio. Lui ha saziato quelle famiglie quel giorno. In secondo luogo, c'è nel versetto, dal versetto 14 al versetto 21, dopo questa moltiplicazione dei pani, il Signore manda i suoi discepoli dall'altra riva del lago dove si trovavano, e Lui si leva in disparte per pregare la notte, e poi durante la notte Lui attraversa il lago a piedi, camminando sull'acqua. I suoi discepoli si trovavano in mezzo a una tempesta, sono spaventati, vedono il Signore Gesù Cristo. Gesù non solo cammina sulle acque, ma poi calma la tempesta quando loro lo accolgono volentieri nella barca. Gesù è al di sopra di ogni potestà terrena e celeste, ricordiamoci di questo. Lui è al di sopra di ogni potestà terrena e celeste, Lui è al di sopra di ogni circostanza che noi possiamo affrontare, Lui è al di sopra di ogni difficoltà, la sua potenza è superiore. Lui non può mentire, quindi puoi fidarti della sua parola. Lui aveva mandato i suoi discepoli per attraversare quel lago, sorse una tempesta, loro erano spaventati, ma Dio, loro erano in mezzo alla volontà di Dio e Gesù era con loro, li raggiunge. Quindi noi dobbiamo fidarci dei comandi del Signore e seguirlo. Lui non può venire meno, non è proprio possibile. E quindi possiamo fidarci di Lui, sia per salvarci eternamente, ma anche per sottometterci a Lui tutti i giorni della nostra vita, anche quando attraversiamo le tempeste della vita. Possiamo fidarci di Lui, dobbiamo semplicemente riceverlo nel nostro cuore per fede, come i Suoi discepoli lo hanno ricevuto nella loro barca. Se tu hai una barca su un mare, in mezzo a un mare di tempeste, ti assicuro che la migliore cosa che puoi fare è invitare Gesù di entrare nella tua barca. E se Gesù è nella tua barca, la tempesta può pure continuare, non importa, se Lui è nella tua barca. Ora, il Signore Gesù Cristo vuole entrare nella tua vita e ti assicuro, non te ne pentirai se tu aprirai il tuo cuore a Lui e ti fiderai di Lui. Giovanni 1,12, il versetto collegato a quel principio: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. E quindi questa era la prima parte del capitolo. Ora in questo brano, dal versetto 22 al 35, c'è Gesù che introduce la sua prima dichiarazione, che inizia con "io sono". In Giovanni ci sono almeno 7, se andassimo a scavare forse ci sono anche altri, però ci sono almeno 7 su cui che sottolineiamo più spesso i 7 grandi "io sono", le dichiarazioni "io sono" in Giovanni. Gesù, quando dice "io sono", si sta identificando con l'Eterno, il Signore o il Yahweh, la pronuncia ebraica, in realtà non la pronunciano il nome del Signore nell'Antico Testamento. Yahweh significa "io sono". Quando Dio si identifica a Mosè al pruno ardente, si chiama così, pruno ardente, lui, Mosè, dice "chi devo dire che mi ha mandato?" E Dio risponde: "Digli io sono che io sono", cioè il Dio esistente, l'Eterno, il Dio che esiste in eterno. Gesù dice in Giovanni almeno 7 volte "io sono", e poi allega una caratteristica della sua persona. In questo brano lui si introduce come "io sono il pane della vita, io sono il pan di vita". E quindi lui nutre, lui è il bisogno essenziale di tutti gli uomini. Lo paragoneremo stamani con la manna che Dio ha provveduto per la nazione di Israele nel deserto, il pane che scendeva dal cielo, lo vedremo tra qualche attimo. Ma nel capitolo 8 Gesù si identifica come la luce del mondo, lui dice "io sono la luce del mondo" e usa una festa dei giudei, la festa delle luci, per identificarsi come la vera luce del mondo. La luce indica la via, è come il candelabro o il candelabro nel tabernacolo, nel tempio, ovvero la colonna di fuoco che conduceva la nazione di Israele nel deserto. Vi ricordate che la nazione di Israele ha viaggiato per 40 anni nel deserto e di giorno aveva una nuvola che li conduceva. Una nuvola che cosa produce? Produce pioggia, ma produce anche ombra in un deserto. Produce un punto di riferimento che loro potevano facilmente seguire. Bastava stare sempre sotto a quella nuvola, loro sapevano dove dovevano andare. E di notte non era una nuvola, di notte era una colonna di fuoco. Di che cosa abbiamo bisogno nel deserto di notte? Di luce. Non so se emetteva anche un po' di calore, ma io sono stato nel deserto Mojave, in California, a febbraio, e ti posso assicurare che fa un freddo di notte, perché la terra nel deserto non assorbe il calore. Il giorno è caldo, anche d'inverno, ma d'estate, cioè di notte è freddissimo. E quindi la colonna di fuoco che illuminava l'accampamento dei giudei, degli ebrei nel deserto. Ma Gesù dice nel capitolo 8: Io sono la luce del mondo. Quello era una figura, ma io sono la realtà che quello rappresentava. Poi lui dice in Giovanni 10, 7: Io sono la porta dell'ovile. Questo è l'accesso al rapporto con Dio. Non c'è modo di avere un rapporto con Dio se non attraverso Gesù Cristo. Se io voglio accedere a Dio, e mi auguro che tu voglia avere un rapporto con Dio, devi andare attraverso Gesù Cristo, non attraverso questa chiesa, non attraverso un'altra chiesa, non attraverso i santi, non attraverso la Madonna, non attraverso le tue buone opere. Non c'è un altro modo per accedere al rapporto con Dio se non attraverso Gesù Cristo, Dio stesso incarnato. Lui è l'unico modo attraverso il quale noi possiamo accedere al Padre, e lui dice in Giovanni 10: Io sono la porta dell'ovile. Chi entra attraverso di me entrerà, uscirà e troverà pascolo. Nello stesso capitolo lui dice: Io sono il buon pastore, e il buon pastore depone la propria vita per le pecore. E quindi Gesù mette l'enfasi in questa sua dichiarazione: Io sono, sul sacrificio necessario per accedere al Padre, cioè la morte vicaria. Vuol dire che lui depone la sua vita per noi, affinché noi non dobbiamo pagare per i nostri peccati. Senti, noi non finiremmo mai di pagare per i nostri peccati. Ecco perché l'inferno dura l'eternità, perché non finiremmo mai per pagare per i nostri. Ma Gesù, con la sua unica offerta, una volta per sempre, ha deposto la sua vita per offrire a noi la vita eterna, il perdono. Gesù ha detto di essere, si è dichiarato di essere il buon pastore, un sacrificio vicario, un sacrificio necessario. Al funerale di Lazzaro, Lazzaro era già morto, era diversi giorni che era già nel sepolcro. Il corpo era entrato già in corruzione, ma Gesù si presenta e rovina completamente quel funerale. Lo rovina perché risuscita Lazzaro dai morti. Tutto sprecato è stato quel funerale, quei 4 giorni. Ma è stato una benedizione sprecare un funerale, una benedizione rovesciare tutta quella situazione. E in quella situazione Gesù si dichiara di essere la risurrezione e la vita davanti a Marta, la sorella di Lazzaro. Lui è la speranza di vita. Lazzaro era morto e sembrava una situazione immutabile, una situazione disperata, una situazione ormai andata, e la morte è l'ultimo nemico, dice la Bibbia. La morte è così finale, una separazione così terribile. Ma Gesù è la risurrezione e la vita, perché lui è la speranza. Lui dà speranza anche nella morte, perché anche se uno muore, vivrà in eterno, dice Gesù in Giovanni capitolo 11. Anche se uno dovesse morire, vivrà. E quindi noi abbiamo speranza in Gesù Cristo, della vita eterna, non solo questa che viviamo ora, ma la vita eterna. Giovanni capitolo 14, versetto 6, quando lui è con i suoi discepoli all'ultima cena, la notte in cui fu arrestato, dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli, dopo aver cenato con i suoi discepoli, dopo aver congedato Giuda per andare a tradire il Signore Gesù Cristo, dopo aver avvertito Pietro che lui lo avrebbe rinnegato 3 volte prima dell'alba, Gesù avverte i suoi discepoli che lui va dal Padre per preparare loro un posto, e lui dichiara nel versetto 6: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E questa è la sesta dichiarazione di Gesù, la sesta dichiarazione: io sono. Ma nel versetto 15, sempre in quella stessa notte, probabilmente mentre camminano verso il Monte degli Ulivi, Gesù dichiara ai suoi discepoli nel capitolo 15: io sono la vera vite, chi dimora in me porterà frutto. E ci sottolinea il fatto che noi dobbiamo dimorare in Cristo come il ramo deve dimorare nella vite per poter portare frutto. E quindi noi siamo innestati in Lui per poter portare molto frutto. Lui è la fonte di vita e il sostegno spirituale, non solo per il futuro, non solo per adesso, ma di continuo, ora e per sempre. Lui è la vera vite. Queste sono le sette dichiarazioni: io sono. Ma in questo capitolo qui vogliamo leggere dal versetto 22 al versetto 35 e poi sottolineerò tre punti principali. Vedremo anche del paragone, il paragone tra Gesù e la manna. Versetto 22: il giorno seguente, cioè il giorno seguente alla moltiplicazione dei pani, la folla che era rimasta sull'altra riva, ricordatevi, Gesù aveva mandato i suoi discepoli dall'altra riva, la folla era rimasta lì dove avevano mangiato, la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora, altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. Il titolo del messaggio stamani è questo: cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Loro cercavano Gesù, ma per quale motivo? Gesù lo dice. Versetto 25: avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: maestro, quando sei venuto qui? Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà. Vedete il contrasto tra adoperarsi e donare. Il pane o il cibo che dura che perisce è quella che dura in eterno, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Versetto 28: gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Come dobbiamo adoperarci? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Questa è l'unica cosa che puoi fare, e accogliere per fede Gesù Cristo. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque? Non aveva appena fatto un segno? Non aveva appena sfamato 15.000 persone? Non aveva appena camminato sull'acqua? Loro avevano visto che non c'era una barca. Come sei venuto qui? Non aveva già fatto dei segni Gesù? Ma loro non erano interessati ai segni, erano interessati a un pranzo gratis. Che opera compi? I nostri padri mangiarono. Questa folla era un po' come delle persone che vanno alle feste perché c'è il cibo gratis. Ma i nostri padri hanno mangiato, questi stanno pensando alla colazione o al pranzo. Loro hanno mangiato tutti i giorni, tu che ci offri? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Il brano continua, vanno avanti e indietro discutendo sul pane della vita, sul mangiare la carne, bere il sangue, eccetera eccetera. Ma ci sono tre cose di particolare che secondo me sono i punti essenziali di questo brano qui. Innanzitutto riferimento, vedremo nel versetto 51, riferimento al carne e sangue. Gesù equivale il suo sacrificio con il pane che loro devono consumare, che devono accettare, che devono ricevere. Devono ricevere il fatto che lui muore per la loro salvezza e che il suo sangue che porta via il peccato è la cosa che loro devono applicare alle loro anime, che devono identificarsi completamente e ricevere il sacrificio di Gesù Cristo per la loro salvezza. Questo è ciò che Gesù sta cercando di insegnare. Il suo sacrificio è necessario. Il versetto 51: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Gesù sta sottolineando che il suo sacrificio è necessario per la salvezza. Non sta parlando della mensa del Signore, non sta parlando della comunione, non sta parlando di mangiare qualche cosa fisicamente per ottenere un risultato spirituale. No, sta dicendo che il suo sacrificio è necessario. Ricordiamoci, loro lo hanno cercato per due motivi: lo volevano far diventare re e volevano quello che lui poteva offrirgli, un pranzo gratis. Loro lo volevano per motivi loro, avevano trovato più che un genio nella lampada, ma uno che poteva sostenerli miracolosamente, uno che li avrebbe liberati dal dominio dei romani. Volevano che la gloria di Israele ritornasse e volevano che lui fosse il mezzo per ottenere questo. Ma Gesù dice: senti, tu hai un problema molto più grande dei romani, il tuo problema è spirituale, il tuo problema è il peccato, e il tuo Messia deve morire al tuo posto prima di regnare. E questo è dove diventa scandalo il messaggio della croce. Questo è dove gli ebrei inciampano sulla pietra d'inciampo, perché il Messia morto loro non accettavano, né il loro peccato né il suo sacrificio. E questa è la pietra, ecco perché poi lo abbandonano alla fine del capitolo. E questa è la follia per il greco, per il savio: e chi è questo sangue, questo, ma chi è questo peccato? È follia per il greco, è uno scandalo per il giudeo, ma per noi che siamo credenti è potenza di Dio il messaggio della croce. E quindi il messaggio della sua carne, del suo sacrificio, del versamento del suo sangue è necessario. Questo è importante da vedere nel capitolo, cioè che il sacrificio di Cristo è necessario per la nostra salvezza. In secondo luogo, Gesù parla di mangiare e di bere, che è molto semplice, non ci confondiamo, Gesù Cristo lo spiega. Non siamo noi, o non sono i teologi, a spiegare il significato del mangiare. È Gesù stesso, vuol dire credere. Non si ottiene la vita eterna mangiando, ma si ottiene credendo in Gesù Cristo. Lui simbolicamente dice: io sono il pane della vita, voi dovete ricevere me come ricevete il pane che vi sostiene materialmente, così ricevete me che vi sosterrò spiritualmente. Versetto 35. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Queste sono due frasi paralleli e sinonimi. Venire a Cristo significa credere in Lui, e Lui soddisferà il tuo bisogno. Bisogno principale dell'uomo è di bere e mangiare. Fisicamente è il bisogno principale. Senza l'acqua, dopo 2, 3, 4 giorni è finita. Senza mangiare, dopo 2 o 3 settimane è finita. Noi abbiamo bisogno di pane e di acqua per esistere fisicamente. E Gesù dice: tu hai bisogno di me e del mio sacrificio per esistere spiritualmente, e devi ricevere me così come ricevi il pane dentro di te, e tu dipendi dai nutrienti di quel pane per sostenerti, così devi dipendere da me per sostenerti spiritualmente. Io non capisco tutta la scienza della mia esistenza a motivo del mangiare, ma tutti i giorni mi affido, tutti i giorni, e così dobbiamo affidarci a Gesù Cristo. Io non capisco tutto quello che coinvolge, ma ci dobbiamo affidare a Lui, e se lo vede Lui, di sostenerci. Mi ricorda un mendicante. Versetto 36. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Lui era davanti a loro, c'era l'opportunità della vita, l'opportunità della vita eterna, se possiamo dirlo. E loro non volevano quello. Si fermavano sull'aspetto materiale. Gli andava bene quello materiale, non parliamo di cose eterne. Vogliamo quello che è ora, solo quello temporale. Mi ricorda un mendicante fuori da un panificio. Lui vuole i soldi, non vuole pane. Lui vuole quello che tu gli metti in mano quando esci. Forse non tutti, ok? Però io so che ho conosciuto dei mendicanti fuori da un bar, fuori da un panificio. Dico: hai fame? Sì, ho fame. Vado dentro al panificio, compro un panino, glielo do. Mi ricordo esattamente in centro, sotto i portici, una volta c'era uno con uno zainetto. Io entro dentro, compro un panino, glielo do, lui prende il panino, lo mette nel zainetto, lo rimette sulla spalla e poi vuole che io mi allontani, perché lui in realtà non vuole il pane, vuole i soldi, non so perché, ma non vuole il pane, sta dicendo di volerlo. E questi uomini non volevano quello che Gesù aveva da offrire loro, la vita eterna, il perdono. Volevano qualche altra cosa, e quindi non credevano in Lui. E Gesù dice: questo è il problema. Loro non riconoscevano il loro vero bisogno. Noi siamo mendicanti che abbiamo trovato pane, ma dei veri mendicanti che avevano veramente fame, che hanno trovato pane e lo vogliamo condividere con gli altri. Se hai fame spiritualmente, prendi, mangia e sarai saziato, dice il Signore Gesù Cristo, Isaia 55. Lo ripeto spesso questo versetto, ma è così bello, non potrei aggiungere io delle parole più belle di queste. Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che avete denaro, venite! Comprate e mangiate, sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte, cioè in abbondanza. Dio offre a noi tutto quello che ci serve per il nostro sostegno spirituale, ce lo offre gratuitamente. Lui ha pagato. Venite, comprate senza denaro. Lui ce lo offre in abbondanza. Quindi abbiamo parlato del suo sacrificio necessario, la carne e il sangue. Abbiamo parlato del mangiare e del bere, che significa ricevere per fede. E poi in questo capitolo vediamo questa parola qui, la vita. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. E ripete questa parola vita diverse volte in questo capitolo. La vita eterna, la salvezza, la risurrezione, venire a Cristo è un'unione profonda, intimo e spirituale, che diventa la fonte per tutto quello che noi siamo. Quando riceviamo Cristo, abbiamo detto la settimana scorsa, noi siamo quello che mangiamo, quello che noi ingeriamo diventa quello che diventa la nostra esistenza. E così quando riceviamo Cristo per fede, noi siamo sostenuti da Lui. È un'unione intimo e profondo e spirituale che diventa la fonte per tutto quello che siamo. Come il pane è la tua vita e alimenta il corpo, la mente, così Gesù Cristo deve essere ricevuto per fede dentro di te per essere la fonte della vita fisica e spirituale che influenza tutto quello che sei. Questo è il significato di ricevere Cristo. Ora, questi sono i tre punti, secondo me, essenziali di questo brano. Ma vogliamo vedere stamani 5 o 6 punti, leggendo, andando giù per il brano dal 22 al 26. C'è questo principio qui: alcuni cercano Gesù per motivi veramente superficiali. Abbiamo già messo in evidenza questo punto qui, versetto 22. Il giorno seguente la folla era rimasta, presero la barca per andare a cercarlo. Versetto 24 dice: in cerca di Gesù. Versetto 25: maestro, quando sei venuto qui? Gesù dice nel versetto 26: voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Il punto in questi versetti è questo, che alcuni cercano Gesù per motivi veramente superficiali. Volevano farlo diventare il re, volevano un pasto facile e andarono alla ricerca di lui per motivi motivati dai sensi bassi, cioè dal ventre. Mentre invece, andando avanti dal versetto 27 al versetto 28, esiste una cosa molto più importante del cibo quotidiano. Versetto 27: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà. Questo è bello. Smettete di adoperarvi, smettete di fare fatica, smettete di impegnarvi. L'imperativo con il negativo qui significa questo: smettete di fare questo. Quando Gesù dice adoperatevi non per, significa smettete di adoperarvi per. Ovviamente avevano attraversato questo lago, questo mare, qualcuno forse a piedi, qualcuno con le barche, per cercarlo, per il cibo che perisce. Gesù dice: smettete di mettere tanto impegno per quello che perisce. Tutto quello che noi vediamo perirà un giorno, svanirà un giorno, finirà un giorno. Gesù dice invece al contrario, ma quando vediamo la parola ma, qui dice adoperate non per il cibo che perisce, ma quella è la parola greca alla, A-L-L-A, che significa ma tutto il contrario, anzi. Quindi fate il contrario, adoperatevi, impegnatevi, sforzatevi per quel cibo che dura in eterno. Ecco perché loro poi dicono: cosa dobbiamo operare? Che opera? Come dobbiamo adoperarci? E Gesù dice: l'opera che devi fare è credere. È così facile, perché il Figlio dell'uomo te lo darà. Non è una cosa che devi guadagnare, non è una cosa che devi sforzarti per ottenere, dovresti impegnarti per arrivare a riceverlo gratuitamente. Sforzati per conoscere Gesù Cristo, ma poi quando lo conosci vedrai che Lui te lo dona gratuitamente. È un messaggio bellissimo. Gesù dice: smettete di affaticarvi per quello che non dura in eterno. E quello purtroppo è ciò che noi facciamo e quello che facevano in questo brano qui. Esiste una cosa molto importante del cibo quotidiano. Numero 3. Non cosa dobbiamo fare, ma a chi dobbiamo credere. Versetto 28. Loro dicono: cosa dobbiamo fare? Lui dice: credere. Credere significa capire, acconsentire, cioè essere d'accordo, e poi accettare. Aprite Romani capitolo 4. Romani capitolo 4. Sin dall'inizio questo messaggio è vero, perché Romani 4 parla di Genesi capitolo 12 in poi, quindi riporta già dall'inizio con Abramo. Abramo credette Dio e questo gli fu imputato come giustizia. Versetto 1 a 5. Cosa diremo dunque in Romani 4 versetto 1? Cosa diremo dunque? Che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora a colui che opera la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata o gli è accreditata, gli è considerata come giustizia. È molto chiaro, Gesù dice: l'opera che dovete fare è credere. Credere vuol dire devi abbandonare i tuoi sforzi personali e devi affidarti completamente. Ma è sempre stata una questione di fede, il rapporto con Dio è sempre stata una questione di fede, cioè devi affidarti a Lui. Non fare a modo tuo, ma affidarti completamente a Lui. Senti, è la cosa più facile, tutto quello che richiede per la nostra salvezza è già stata compiuta. Gesù Cristo, Dio stesso, si è incarnato, si è umiliato, si è abbassato, è diventato uomo, ha preso forma di un servo, è stato appeso ad una croce, ha versato il suo sangue, è stato sepolto per 3 giorni, è risuscitato per la nostra giustificazione, Lui è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Cos'altro vorresti aggiungere? Ma se tu operi per la tua salvezza, allora è un debito che Dio ti deve. Dio non ti deve niente, Lui te lo dona gratuitamente. Noi dobbiamo solo ricevere liberamente per fede. Molti dicono: devo vedere per credere. Abbiamo visto questo in Giovanni 4, ma Gesù dice invece: devi credere per vedere. Loro dicevano: quale segno ci mostri? Aveva già fatto tantissimi segni, lo seguivano, ma le loro menti erano legate alle cose basse, al ventre. Gesù dice: cosa dobbiamo fare? Cioè credere a quello che è già stato fatto. Per loro era ancora futuro il sacrificio, era ancora futuro il sacrificio di Cristo, ma per noi ora è già stata compiuta. Richiede anche meno fede, perché ora è già stato fatto. Lì ancora doveva essere fatto, anche se avevano Gesù davanti ai loro occhi. Ma ora richiede anche meno fede, perché è già stata compiuta. Lui ha già fatto. E quello che ha promesso lo sta facendo da 2000 anni e anche da prima. Numero 4. È possibile arrivare vicini eppure mancare. Versetto 30 al 32. Mentre Gesù spiega come loro devono credere in Lui, versetto 29, Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Mentre Lui fa questo, loro arrivano vicino e mancano. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, cioè Mosè ci ha dato questo miracolo, tu che cosa fai per noi? Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Loro ci sono arrivati vicini, eppure hanno mancato di vedere, avevano Gesù Cristo davanti. Senti, è possibile essere qui in questa chiesa, sentire messaggio dopo messaggio, leggere, memorizzare, cantare, eppure mancare? È possibile? Non fare questo errore, non fare come questi che avevano Gesù davanti a loro. È possibile arrivare vicini eppure mancare? Paul ultimamente sta traducendo in italiano una battuta che noi usiamo in inglese, che quasi funziona solamente in bocce e le bombe a mano. Cioè, quando giochi a bocce basta arrivare più vicini di quell'altra, della palla dell'avversario, basta arrivare più vicini e poi già hai vinto. Basta che sei più vicino di quell'altro, anche se non lo tocchi la pallina in fondo, perché poi misuri la distanza. Allora basta essere vicini e già potresti vincere. Con le bombe a mano, se non lo prendi in testa l'avversario, ma lo prendi a distanza di un metro, il nemico, lo prendi lo stesso. Basta arrivare vicini, no? Ma funziona solo in quelli casi. Qualcuno aggiunge: vabbè, anche con le bombe atomiche basta arrivare vicino, lo prendi lo stesso. Ma non puoi andare in cielo arrivando vicino. Se manchi, noi tutti siamo privi della gloria di Dio, siamo tutti venuti meno. Ma è facile azzeccare il bersaglio con Gesù Cristo, è facile, basta ricevere quello che Lui ha fatto per te, non devi aggiungere altro. La manna, loro parlavano della manna, ma la manna di Mosè era solo un simbolo temporaneo di quello che Gesù era in realtà. Lui era rappresentato dalla manna. Le caratteristiche della manna sono vere in Gesù Cristo, ma Gesù è il vero pane, cioè Lui è la vera salvezza, Lui è il vero sostegno delle nostre vite. Infatti, almeno 7 paragoni tra la manna e il Signore Gesù Cristo. La manna in Esodo capitolo 16, una spiegazione della manna. La manna, quando la raccoglievano, era piccolo, erano come delle piccole palline, come dei semi, era piccolo la manna. Quando uscirono dal deserto, cioè quando uscirono dall'Egitto, come facevano a sostenersi per 40 anni nel deserto? Dio li ha sostenuti tutti i giorni dandogli pane dal cielo, erano come dei piccoli semi che dovevano raccogliere e fare un impasto, ma era una cosa piccola. Gesù era ricco, è diventato povero per noi, era esaltato, si è spogliato della sua gloria, si è umiliato per noi, Filippesi capitolo 2. Era bianco, io penso che potremmo considerare la santità di Gesù quando consideriamo il fatto che il seme era bianco, la manna era bianco. Primo Pietro capitolo 1 versetto 19, Gesù Cristo è puro, ma col prezzo, non siamo stati salvati con cose corruttibili, dice Pietro nel versetto 18, ma nel versetto 19, ma col prezioso sangue di Cristo come agnello, ecco un altro simbolo di Gesù, senza difetto e senza macchia. Sempre Pietro nel capitolo 2 versetto 22, egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Gesù era completamente santo. Primo Pietro 3:18, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, cioè al posto degli ingiusti, per condurci a Dio. Era piccolo, era bianco, scendeva la notte, in Esodo capitolo 16 versetto 13 e 14 diceva che la notte scendeva questo pane, questa manna, come la rugiada, scendeva sul terreno dappertutto e scendeva la notte. Giovanni capitolo 1 versetto 5 dice che Gesù è la luce che risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Gesù è venuto nel mondo quando era notte, quando era buio, in questo mondo pieno di tenebre. Numero 4, non capivano ciò che fosse la manna. Infatti la parola manna, Esodo capitolo 16 versetto 5, la parola manna significa cos'è. Lo raccoglievano, dicevano: ma cos'è? E perciò gli misero nome manna, perché non capivano che cosa fosse. Anche Gesù non viene capito oggi. Chi è Gesù? Cos'è? Ma Gesù non è come nulla che tu hai mai visto prima. La manna era come qualcosa che non avevano mai visto prima. Ma cosa sarà? Ma Gesù è come nulla di quello che tu hai mai visto o sperimentato prima. Non c'è niente come Gesù. E tutt'oggi lui viene frainteso. La manna bastava, numero 5, per il bisogno di ogni persona. Bastava per tutti. Immaginate, più di 5 milioni di persone tutti i giorni andavano a raccogliere la manna. Le 5 milioni di persone, Roma c'ha 3 milioni, non so quanti milioni sono a Milano. Immaginate dare da mangiare pane tutti i giorni nel deserto per 5 milioni di persone. Quanti vagoni di treni servirebbero di farina per poter fare il pane per 5 milioni di persone tutti i giorni? Quanti supermercati ci sono a Roma? Quanti alimentari ci sono a Roma? Quanti bar e paninoteche ci sono a Roma? Quanti forni ci sono a Roma per sostenere i milioni di persone che sono a Roma? Quanti? Centinaia, forse migliaia di supermercati in tutta la città. Probabilmente ci vollero centinaia di vagoni di treni pieni di farina per sostenere una nazione intera nel deserto per 40 anni, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Anzi, lo facevano in 6 giorni, perché l'ultimo giorno della settimana lo raccoglievano per 2 giorni e non era necessario farlo il settimo giorno. Bastava per il bisogno di tutta la nazione. Apocalisse 22, 17, fra gli ultimi versetti della Bibbia. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. E chi vuole, si potrebbe dire, e chiunque vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Sapete, noi avevamo timore che a dicembre, quando abbiamo fatto il meeting qui a fine novembre, avevamo timore che venissero troppe persone. Io e Paul avevamo determinato che se vengono 100 persone ce la facciamo, ma se vengono 140 siamo nei guai, perché qui c'è lo spazio e il cibo per un centinaio di persone. Poi sono arrivati sui 110, ma il 10% in più abbiamo riuscito a sostenere quel numero. Ma con Gesù non c'è un limite. Chiunque vuole, basta per tutti, c'è abbondanza per tutti. Chiunque vuole essere salvato può venire a Gesù Cristo e sarà salvato. Lui basta per tutti, per tutte le epoche. Era dolce al palato, quando lo mangiavano lo paragonarono al miele. Salmo 34 versetto 8 dice: gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Se Gesù fosse cibo sarebbe dolce. Infatti quando Dio usa un simbolo per paragonare, per darci un esempio di quello che Gesù sarà, aveva fatto una cosa dolce, una cosa che assomiglia al miele, per farti capire quanto è buono l'Eterno. E così per 40 anni tutti i giorni andavano a raccogliere questi semi, questa manna, questa non si sa che cos'è, per fare delle pagnotte di pane che erano dolci. Ma vieni e gusta quanto. C'è la gente che rifiuta di venire a Gesù Cristo perché hanno paura che non gli piacerà. Quando io vado da Giuliano Falossi, gli voglio portare qualche cosa, gli voglio offrire qualche cosa da mangiare, magari il vicino di casa, lui guarda prima per controllare se sono verdure, perché lui le verdure non le mangia. Se sono verdure, sono per Damaris. Fammi vedere se è carne, se è salsiccia, se è qualcos'altro, qualche cinghiale, allora lui lo accetta. E c'è la gente che fa così con il Signore. Non sono sicuro. Venite, gustate quanto è buono il Signore, l'Eterno. Numero 7, l'ultimo punto che vogliamo paragonare con il Signore e la manna è questo. In Esodo capitolo 16, io voglio aprire a Esodo capitolo 16, voglio leggere questo versetto. Versetto 16. E questo brano, capitolo 16, sarebbe bello vederlo. Qui dice, ecco quello che l'Eterno ha comandato. Ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento, per se stesso, un omer a testa, secondo il numero delle persone che siete. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. Quindi dovevano raccogliere un omer, una quantità, per ciascuno. Se in casa, se nella loro tenda erano 5 persone, devono raccogliere 5 omer. Se erano 4, dovevano raccogliere 4. Se ne erano 8, dovevano raccogliere 8. Se erano 10, come a casa di Paul, dovevano 10 omer. La mattina dopo, chi ne aveva preso meno, gli bastava. Chi ne aveva preso troppo, non avanzava. Era sempre pari, andava sempre bene, era sempre giusto. Ma gli uomini dovevano andare a raccoglierlo e portarlo a casa e condividerlo con gli altri della sua famiglia. E Gesù Cristo va condiviso con gli altri. Porta il Signore Gesù Cristo. Mariti, uomini, padri, portate Gesù Cristo a casa e condividetelo con quelli della tua tenda. Non c'è una cosa migliore che puoi fare. Tu vai al lavoro dalla mattina alla sera, 5-6 giorni a settimana, per portare a casa il pane. Ma quanti padri mancano di portare Gesù a casa, il pane della vita? E noi ci impegniamo così tanto nelle nostre vite, nelle nostre carriere, per provvedere ai nostri figli, per dare a loro da mangiare oggi, per sostenerli e per lasciare a loro qualche eredità. Ma qualche eredità spirituale? Avete pensato a qualche eredità spirituale di lasciare ai tuoi figli? E non solo quello da lasciare, ma quello da dargli ora, il pane della vita. Dovremmo prioritizzare il Signore Gesù Cristo e portarlo a casa e condividerlo quantomeno, almeno con quelli di casa nostra e anche con gli altri. Tu hai bisogno di Gesù ora e in eterno, versetto 33. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, sarai sempre saziato. E chi crede in me non avrà mai sete. Venire a Cristo è un'unione profonda, intimo e spirituale, che diventa la fonte per tutto quello che sei e che fai. La vita non è sostenibile senza il pane. La vita non esiste, la vera vita non esiste senza Gesù Cristo. Avete mai parlato con qualcuno che è celiaco, che ha scoperto di essere celiaco, che non può mangiare farina? Qual è la cosa che gli manca di più nel mangiare? Il pane. Niente sazia come il pane. E niente ti sazierà come Gesù Cristo, spiritualmente e eternamente. Nulla può soddisfarti. In conclusione, Gesù ti invita a riceverlo, versetto 40. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi vuole essere risuscitato l'ultimo giorno? Allora vieni a Gesù e ricevilo per fede, come tuo unico Salvatore. Credete nel Signore Gesù Cristo. Credente, noi abbiamo più che pane in abbondanza, e questo dovrebbe saziarti veramente, e noi dovremmo condividerlo con gli altri. Preghiamo insieme, Signore.